Conferenza di Monaco, la diplomazia come un quadro di Escher. Congo sull'orlo del baratro, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Putin destroyed the European security architecture. He chose confrontation over cooperation.
Regional tensions continue to rise as M23 rebels push their advance through eastern DR Congo.
You might be less familiar with just how close the Soviets came to landing on the moon or their master plan for what they were actually going to do.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude un'intensa attività, settimana di intensa attualità internazionale? Beh, con due punti di domanda. L'attualità internazionale, appunto, è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due convinti sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro. In console c'è Valeria Bernardi. Come sempre per voi, per domande e commenti, 349-238-6666-X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e una manciata di secondi qui a Milano, le 16.08 e 15 secondi esatti a Monaco di Baviera, dove si è aperta oggi la conferenza sulla sicurezza e ha parlato il vicepresidente americano J.D. Vance. Nel famoso quadro di Escher vengono usati tre diversi punti di fuga per dare origine a una raffigurazione piuttosto onirica che in realtà rappresenta simultaneamente tre mondi distinti. Escher, maestro dell'impossibile, dei giochi di specchi, delle illusioni, di un mondo dove addirittura non vige la forza di gravità, con quelle scale impazzite qui e là. Ecco, più o meno è quello che sta accadendo adesso nella diplomazia internazionale ed è più o meno quello che sta accadendo adesso alla conferenza di Monaco. Prima avete sentito un attimo di esitazione durante i titoli perché stava parlando e sta parlando in questo momento Volodymyr Zelensky. È una giornata importantissima naturalmente. Perché? Perché ci siamo arrivati con un carico di aspettative incredibili. Ricapitolo pur sinteticamente e sicuramente con qualche pecca quello che è accaduto. Trump aveva annunciato oggi una riunione a Monaco tra rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti. La delegazione russa non c'è. Kiev aveva già smentito discussioni con i funzionari russi in Germania. Poi viene annunciata un'altra conferenza, ma questa volta in Arabia Saudita. Ma anche lì probabilmente gli ucraini non ci saranno. Ha parlato invece J.D. Vance, ve ne daremo conto, ha parlato Volodymyr Zelensky, dice che gli Stati Uniti possono stoppare il conflitto ma non devono cedere a compromessi, non c'è una soluzione intermedia, noi siamo stati gli aggrediti, eppure il cosiddetto piano di pace per Trump sembra a tutti gli effetti andare a cristallizzare quelle che sono le richieste di Vladimir Putin. Questo strano gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, perché a un certo punto J.D. Vance in un'intervista al Wall Street Journal qualche ora fa aveva ammonito Mosca dicendo: attenzione, vi controlliamo, se non siete in buona fede, se non rispettate i patti, noi non escludiamo addirittura di mandare soldati americani sul territorio ucraino. Ma lo sapete, nell'idea di Donald Trump la sicurezza del futuro dell'Ucraina dovrebbe essere delegata a truppe europee, certamente non NATO, certamente non statunitensi, magari anche con truppe asiatiche. E nel frattempo il cerino rimane in mano a Volodymyr Zelensky, che promette terre rare a Donald Trump, secondo alcune indiscrezioni di stampa, 500 miliardi di valore. Tutto da valutare perché ci sono tantissimi ma. I primi, alcuni dei siti più preziosi e più ricchi sono già nelle mani dei russi, e quindi come la mettiamo? Il secondo, la tecnologia per estrarre terre rare in Ucraina al momento è molto molto difficile. Terzo punto, la leva geografica, la leva di possedimenti di territori. Quel pezzettino di oblast del Kursk certamente non può compensare la perdita del 20% del territorio ucraino. L'altro dato politico che registriamo, nonostante una certa rassicurazione che arriva da parte di J.D. Vance, che dice ma l'Europa verrà comunque coinvolta in questi negoziati, sostanzialmente si stanno parlando, come ripetiamo da parecchi giorni, Vladimir Putin e Donald Trump, e sono loro a decidere che cosa accadrà. Questo è il tema forte di quest'oggi. Poi vi porterò in Congo, dove l'ultimissime ci dicono che l'avanzata ribelle dei ribelli, appunto di M23, sta puntando decisamente verso Bukavu, capoluogo del Sud Kivu. È questione di poche ore, a quel punto è già stato preso l'aeroporto. Sostanzialmente i governativi non avranno più alcuna linea logistica per poter contrattaccare, quindi momenti altamente drammatici. Avremo un ospite che è appena adesso di ritorno proprio da Goma e ci darà conto soprattutto della situazione umanitaria. Infine, piccolo baffo spaziale se volete, perché fuori il nostro podcast Geopolitica dello Spazio, ma partiremo dalla stretta attualità, cioè dalla posizione geopolitica della Russia anche appunto sopra le stelle. I temi di quest'oggi li avete capiti, per voi c'è il 349-238-6666, noi velocemente sfogliamo alcuni dossier. Il primo dei quali ci riporta all'altro conflitto, quello in Vicino Oriente. Hamas ha annunciato che proseguirà a rilasciare gli ostaggi israeliani che si trovano ancora nella striscia, seguendo il programma concordato che prevede per domani la liberazione di 3 persone e mantenendo così in piedi quella fragile intesa sul cessate il fuoco. Lo ricorderete, nei giorni scorsi Hamas aveva accusato Israele di non rispettare alcuni termini dell'accordo, compreso il fatto di aver effettuato alcuni raid, e aveva detto guardate che ritarderemo il rilascio. A questo punto è rientrato nei ranghi poche ore fa, come d'accordi sia Hamas che Jihad Islamica hanno pubblicato la lista con i 3 nomi degli ostaggi che verranno liberati domani: Alexander Trufanov, Saguide Kelchen e Yair Horni. Israele ha accettato la lista e, secondo il Palestinian Prisoners Media Office, in cambio rilascerà 369 prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, di cui 36 stanno scontando condanne per la vita, 333 sono provenienti da Gaza. A questo punto il rapporto è di un israeliano per 123 palestinesi. Sullo sfondo della complessa e concitata attualità internazionale che vi stiamo raccontando c'è anche l'aspetto economico, cioè quello dei dazi, perché Donald Trump ha annunciato un piano per lo studio di dazi reciproci nei confronti dei principali partner commerciali degli statunitensi, con danni anche per l'Italia e per l'Europa, tutti da valutare naturalmente. Registriamo anche la visita del premier indiano Narendra Modi a Washington, proprio a Donald Trump. Trump ha annunciato l'avvio delle trattative per ridurre il deficit commerciale con Nuova Delhi, mossa molto interessante perché sapete che nel mirino di Donald Trump c'è soprattutto il grande nemico cinese, il dragone Pechino, e quindi avvicinarsi progressivamente a Delhi è per Donald Trump strategicamente molto molto importante. Già che ho citato la Cina, le manovre militari cinesi intorno a Taiwan sono così estese che potrebbero presto essere utilizzate come foglia di fico per nascondere un attacco all'isola. Intervenendo all'Honolulu Defense Forum, l'ammiraglio statunitense Samuel Paparo, a capo del comando dell'Indo-Pacifico, ha messo in guardia dalla crescente cooperazione tra Cina, Russia e Corea del Nord, che è stata descritta come asse emergente di autocrazie. I 3 paesi, riporta il Financial Times, hanno formato un triangolo di facinorosi, così rincara l'alto vertice militare statunitense, che è preoccupato per l'attivismo militare cinese e per i ritardi statunitensi nel colmare lacune critiche, come per esempio la quantità di armi disponibili. Sostanzialmente la difesa americana e il Pentagono sarebbero molto preoccupati in caso di subitaneo attacco cinese nei confronti dell'arcipelago di Taiwan, non sarebbero cioè pronti. Tanto più che, ha aggiunto l'ammiraglio, i nostri avversari vedono queste lacune e si stanno muovendo in modo aggressivo per sfruttarle. Giusto per darvi conto, perché è un tema di cui abbiamo parlato tantissime volte, lo ripetiamo a rischio di litaniare la stessa cosa, l'asse geopolitico mondiale inesorabilmente si sta spostando verso quella zona, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante la crisi in Vicino Oriente, e la vera grande partita si gioca esattamente lì. Due gli scenari possibili che gli analisti ipotizzano in caso di presa con la forza di Taiwan: un'invasione con mezzi anfibi su larga scala, qualcosa di un po' difficile da attuare nonostante le lacune di cui vi dicevo prima. Secondo punto invece, un attacco molto più scientifico, coordinato magari anche con attacchi hacker, con comando di paracadutisti che andrebbero su Taiwan a prendere i punti nevralgici, quindi il centro del governo, la televisione nazionale, eccetera eccetera eccetera, temi di cui abbiamo parlato tantissime volte e naturalmente speriamo per un po' di non affrontare ancora nuovamente, perché vuol dire che almeno quello scenario per il momento lo accantoniamo. Altri scenari non possono essere accantonati, li risintetizzo ancora una volta: si sta apparecchiando il tavolo negoziale, il tavolo quello bello lungo di Putin e quello diplomatico, da una parte c'è Vladimir Putin, dall'altra parte c'è Donald Trump, manca Zelensky, manca l'Europa. Ripartiamo da qui.
And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Quran burnings that resulted in his friend's murder. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Discorso che non ti aspetti da parte del vicepresidente statunitense J.D. Vance la mette sul piano dei valori, quasi assumendo toni davate. La minaccia non arriva da fuori, la minaccia arriva da dentro, alla libertà di parola, l'attacco a valori fondanti, valori comuni che pure un tempo legavano Europa e Stati Uniti. La mette decisamente sul piano culturale J.D. Vance, eppure siamo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, che da decenni si interroga su invece quelli che sono rischi alla sicurezza molto concreti, molto reali, e adesso dovrebbe essere a tutti gli effetti la minaccia russa che alcuni paesi del fronte est dell'Europa naturalmente sentono e parecchio. Postura statunitense un po' ondivaga, prima scherzando in maniera forse un po' irriverente, dicevo poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché è un po' l'amministrazione Trump ci ha abituato a sparate di altissimo livello e poi magari abbassare i toni. J.D. Vance ha anche detto, attenzione, l'Unione Europea ovviamente verrà coinvolta nei negoziati di pace. Zelensky aveva detto, siamo pronti a parlare di tutto, ma in realtà non è un vero piano di pace. E proprio poche ore fa, e adesso sta parlando Zelensky, magari ci andiamo direttamente a Monaco, ha detto ci sarebbero i presupposti per un cessate il fuoco. Complice Valeria Bernardi, andiamo un attimo a Monaco.
I think that the United States need to be together with Europe supporting Ukraine. That's why it's politically, it's a message to Putin. It's politically, not even with army, not because of the number of the troops. Politically, it's very important to stay together. And when it's
direi che abbiamo, come spesso accade, beccato per caso fortuito, assolutamente, è un passaggio particolarmente rilevante. Dice Stati Uniti e Europa devono stare insieme. Attenzione, non è soltanto l'elemento militare fondamentale, che pure lo è, attenzione, perché senza l'aiuto statunitense, armi e soldi, l'Europa non ce la fa a difendere da solo l'Ucraina. Ma dice è importante l'unione politica e cerca di spostarla su un aspetto, forse lo stesso anche Zelensky, di valori comuni, di valori fondanti, gli stessi toccati da J.D. Vance. Sembra davvero un quadro di Escher, quei quadri impazziti, illusori, in cui la realtà viene piegata, in cui esistono scale che si intersecano, in cui si può camminare a testa in giù. Buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano, l'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per Organizzazioni Internazionali, lunga carriera da ambasciatore a Belgrado, Teheran, Pechino, anche alla NATO. Ambasciatore, buongiorno, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, ben ritrovati anche da parte mia.
Allora, innanzitutto, ambasciatore, le chiedo se mi conforta nel mio sgomento nel cercare di leggere le prime ore di questa conferenza di Monaco, con messaggi molto contraddittori e con questa linea diplomatica stranissima. Sostanzialmente Donald Trump, prima di iniziare i negoziati, dette in qualche modo delle condizioni che sono esattamente le richieste di Vladimir Putin. Dal punto di vista della diplomazia, è una semplice sgrammaticatura, è una forzatura, o ci dobbiamo abituare al modus operandi di Donald Trump, che è quello?
Ma guardi, è fuori di discussione che noi ci dovremo purtroppo abituare a un modus operandi, chiamiamolo così, di Trump. Direi che ci siamo già praticamente abituati. Lei mi chiede una sgrammaticatura della diplomazia, ma sgrammaticatura è un termine che, mi consenta, non rende assolutamente giustizia a quello a cui stiamo succedendo. Qui c'è, in un mondo che io peraltro definisco da tempo smontato, qui si gioca a smontare ciò che già era smontato. Trump ha gioco facile a dettare ormai le regole di un nuovo gioco che poi, se dobbiamo andare a vedere, tanto nuovo non è, ma che certamente sconvolge tutti gli schemi. Monaco, ogni anno in primavera c'è una grande conferenza internazionale, è un appuntamento tradizionale non solo dei diplomatici, dei governi, ma soprattutto degli esperti, degli addetti ai lavori in materia di sicurezza, nel senso più ampio del termine. Adesso tutti guardano a Monaco come alla conferenza sull'Ucraina, cosa che ovviamente non è.
Certo.
Perché è una conferenza dove si parla anche di Ucraina, dove addirittura noi europei ci dobbiamo far fare una lezione sui valori da un vicepresidente degli Stati Uniti il cui pedigree non è che brilli per aver diffuso quei valori che noi europei da secoli coltiviamo. Ci sono delle cose nuove? Beh, certo, nuovo c'è una ricostituzione da parte di Trump di un nuovo mondo diviso in blocchi. Perché quei blocchi che noi diplomatici per decenni abbiamo combattuto e cercato di eliminare, che poi abbiamo eliminato non tanto e non solo grazie al lavoro della diplomazia, ma grazie soprattutto a una governance mondiale di lungo periodo, con una visione storica straordinaria, adesso Trump li ha ricostituiti. C'è chi parla di Yalta, nuova Yalta, c'è chi addirittura, visto che siamo a Monaco, tira fuori il patto Ribbentrop-Molotov dell'agosto del 1939. È chiaro che dobbiamo procedere un momento cercando di risettare tutto e di capire dove stiamo andando. Certamente Trump prefigura degli scenari che vedono Stati Uniti, Russia e in prospettiva la Cina come i protagonisti del mondo. Noi europei, che tanto siamo stati vicini all'Ucraina, insieme all'Ucraina non veniamo neanche presi in considerazione, se non per mandare poi, come dispone Trump, dei nostri soldati a proteggere i confini dell'Ucraina. Cioè, ma è fantascienza allo stato puro.
Anche perché, adesso, ambasciatore, la interrompo, stando proprio sui numeri, sulla pratica, fosse vera, e prendiamo per vera la stima che lo stesso Zelensky fece della quantità di uomini che ci vuole per creare una zona tampone, sono 200.000 uomini. Uno sforzo simile per l'Europa è qualcosa di incredibile. Ambasciatore Sessa, lo ricordo, visto che lei ha una lunga carriera diplomatica, adesso è presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Stiamo citando in parte l'Europa. Le faccio sentire le parole di Ursula von der Leyen.
The good news is that as we approach this new year of change, Europe is already reforming.
La buona notizia è che mentre cominciamo ad affrontare quest'anno di cambiamenti, l'Europa si è già data un nuovo volto. La pandemia, la guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno rappresentato momenti difficili, momenti che però ci hanno dato prova del fatto che quando adottiamo un'ottica di emergenza tiriamo fuori una forza che può smuovere le montagne.
From the life-saving vaccines to the unwavering support to Ukraine.
Dalla fornitura dei vaccini anti-Covid al sostegno dell'Ucraina, l'Europa ha dimostrato di saper fronteggiare ogni eventualità. Dall'inizio del mio nuovo mandato siamo focalizzati sul potenziamento della competitività, della difesa e dell'intelligenza artificiale.
And we know a stronger Europe is better for all of us.
Un'Europa più forte è meglio per tutti e può collaborare meglio con gli Stati Uniti per arginare le minacce comuni. Ed ecco perché pensiamo che le guerre commerciali e un'atmosfera del terrore non abbiano senso.
And this is why we believe that trade wars and punitive tariffs make no sense.
Ambasciatore Riccardo Sessa, di là della retorica e del tono particolarmente assertivo di Ursula von der Leyen, è forse davvero la vera ora di maturità per l'Unione Europea, ma ne sarà capace?
Ascolti, qui pure dobbiamo fare chiarezza. L'Europa, che ci piaccia o no, a me dispiace anche personalmente in parte, non la fa la von der Leyen. Cerchiamo di ricordare che quando noi diciamo che l'Europa non funziona, ce la prendiamo con la von der Leyen, ma sono i governi che degli stati membri che fanno le decisioni dell'Europa. Il centro del potere è ancora nelle mani dei governi, quindi anche qui, detto questo, a sentire la von der Leyen che fa questo compitino così perfetto, sembra che siamo 10 anni indietro rispetto a quello che Trump e Putin stanno costruendo. Veramente mi sconvolge. L'Europa, dov'è l'Europa? Ma anche qui, allora attenzione, in Europa noi abbiamo un gruppo di paesi cosiddetti sovranisti che sono sulle posizioni di Trump e che vedono di ottimo occhio un'alleanza, un nuovo patto di ferro Ribbentrop-Molotov, se questo può portare veramente alla pace secondo i loro schemi in Ucraina. C'è poi un altro gruppo nel mondo che io chiamo cosiddetti più o meno anglosassoni che non sono lontani da ciò che per i quali la luce continua sempre a venire da Washington, non dimentichiamolo. Aggiungo un'altra cosa, sì. Perché adesso tutti si sconvolgono perché Trump ha detto l'Ucraina nella NATO non entrerà mai. Ma guardate e guardi, qui chi conosce un po' le dinamiche della politica di sicurezza in Occidente, chi conosce le dinamiche all'interno della NATO, sapeva già perfettamente che Zelensky se lo doveva scordare, veniva semplicemente preso in giro quando gli si diceva stai tranquillo che dopo domani entri nella NATO.
Ne sia prova, ambasciatore. Mi tocca interrompere nuovamente perché lo stesso Zelensky, battono le agenzie, ha appena detto: gli Stati Uniti, inclusa l'amministrazione Biden, non hanno mai visto l'Ucraina come membro della NATO, ne abbiamo solo discusso. Anche questo è un tassello di questo complesso mondo che, lo ricordo, l'ambasciatore Riccardo Sessa, Società Italiana per Organizzazione Internazionale, ha definito un mondo smontato. La riavremo spesso e a breve nostro ospite, ambasciatore, spero per un mondo magari un pochino più ricomposto. Intanto grazie mille.
Ci vorrà molto tempo, ma comunque vostro ospite sempre con grande piacere.
Il piacere reciproco. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Allora vediamo se i numeri della borsa sono un pochino più coerenti e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
È in corso la conferenza di Monaco sulla sicurezza. Non si dovrebbe parlare solo di Ucraina, ma evidentemente la potenziale tregua che si potrebbe aprire l'orizzonte sta monopolizzando i discorsi dei leader, le conferenze stampa, le reazioni, i titoli dei giornali internazionali. Anton Natalia mi ha appena segnalato che sull'online del New York Times il titolo è: i leader europei cercavano chiarezza sul piano di pace per l'Ucraina, ma quello che ottengono d'avance è una paternale su censura e immigrazione. A proposito di rettifiche, lo staff di J.D. Vance ha smentito la frase al Wall Street Journal. Era quella frase che diceva: attenzione, Vladimir Putin, rispetta i patti, se no io ti mando i soldati americani. E quindi cadrebbe anche la doppia posizione, poliziotto buono, poliziotto cattivo. Da queste voci, alla vostra, al 349-238-238. 6666. Oggi più che mai è la forza bellica e militare che detta rapporti di forza tra le nazioni, vie più in diplomazia o sui tavoli di trattativa diplomatica, scrive un ascoltatore. Se la UE non si riforma velocemente con un'autonomia militare importante, ovviamente in asse con gli Stati Uniti, è destinata a un ruolo da comprimaria, a essere economicamente svillaneggiata da Stati Uniti e Cina, tema di cui abbiamo parlato tantissime volte, che ha a che fare non soltanto con lo Strategic Compass di Joseph Borrell, con quei 5.000 uomini, embrione di un futuro esercito europeo, ma soprattutto A, di autonomia strategica, e B, di una politica estera comune che dal mio modestissimo punto di vista in Europa non si è mai vista spessissimo. Ale da Imola rincara la dose, 80 anni di alleanze, reciproci affari buttati dalla finestra in due settimane. Il prezzo che alla fine pagheremo tutti, soprattutto gli americani, sarà salatissimo e la Cina se la ride. E qualcun altro, Lorenzo da Milano, ci taccia di faziosità quando parliamo di immigrazione ucraina. Non ci pensate che più della metà degli italiani approva la linea Trump ed è stufa di mandare miliardi in armi a Kiev? Sarà, attendiamo i sondaggi, li racconteremo nel caso ci saranno i sondaggi, non vi è alcun dubbio, gentile Lorenzo da Milano. Quello di cui stavamo discutendo è quella che potremmo con un eufemismo chiamare una sgrammaticatura diplomatica. Tu bypassi il diretto interessato, Zelensky, chiami l'antagonista, Vladimir Putin, proponi o vagheggi un piano di pace non preciso ma che collima esattamente con le richieste dell'invasore e estrometti dal tavolo della discussione l'Europa che è alle porte di quel conflitto. Se questa non è una sgrammaticatura dal punto di vista delle relazioni internazionali di un paese che è nostro amico, paese peraltro che adesso sta per applicare una politica dei dazi e tariffe che potrebbe far male a tantissimi, tant'è. Detto ciò, purtroppo ci tocca andare a parlare di un altro conflitto un po' più lontano. Che è quello in Repubblica Democratica del Congo, che da giorni raccontiamo con una accelerazione incredibile che ha sorpreso molti analisti, che ha sorpreso sicuramente i soldati governativi che sostanzialmente poca difesa hanno offerto contro i ribelli di M23, secondo l'ONU e molti analisti foraggiati e sostenuti direttamente dal vicino Ruanda. Perché parliamo di Congo? Perché il Congo è sempre stato il riverbero di mille dinamiche regionali, genocidio ruandese del 94, quello che secondo alcuni è stato il controgenocidio Hutu proprio in territorio congolese, la guerra mondiale, milioni di morti, aggiungo perché lo sapete, sono cinico e spietato e guardo sempre al portafoglio, l'80% del cobalto mondiale è proprio in coltan, tantissime ricchezze che fanno gola a tantissime milizie. Notizia freschissima, ai noi. Tragica per il Congo, appena battuta, un po' più rassicurante per i ribelli, è stato appena preso ed è sotto controllo di M23 l'aeroporto di Kavumu. A pochi dirà qualcosa, è una piccola città, una 20-25 km a nord di Bukavu, che è il capoluogo del Sud Kivu. Una volta preso questo aeroporto, sostanzialmente linee logistiche di rifornimento per i soldati governativi sono state spazzate via, il che vuol dire che Nord Kivu e Sud Kivu potrebbero cadere totalmente nelle mani di M23. Ma staremo a vedere. Marco Doneda, vice capo missione di Medici Senza Frontiere a Goma, è venuto a trovarci qua in studio. Marco, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, innanzitutto, vista la situazione drammaticissima che stiamo descrivendo da alcune settimane, ti chiedo una fotografia della Goma e del Nord Kivu che hai lasciato e soprattutto in che condizioni stavate operando durante l'avanzata dei ribelli.
Sì, bisogna dire che settimana scorsa, quando io poi sono ritornato in Italia, la situazione a Goma era l'istituzione delle nuove autorità nominate dall'M23. Si sa che l'M23 è una potenza militare, le capacità amministrative dell'M23 sono purtroppo ancora tutte da dimostrare e il controllo di una città grande e importante come Goma è sicuramente una sfida anche per loro. E il tema di questa settimana invece è stato la condizione e le reazioni da parte degli sfollati, che come sapete erano quasi un milione e oggi si trovano a prendere delle decisioni perché probabilmente devono lasciare i campi sfollati vicino a Goma per rientrare presso le loro zone di origine. Questa è sicuramente l'intenzione da parte di M23, che vuole dare un segnale di normalizzazione. La possibilità per queste persone di rientrare presso i loro villaggi d'origine è tutta da esplorare, tutta da definire. Ad oggi sappiamo che molti hanno già abbandonato la città di Goma.
La voce di Marco Doneda, vice capo missione Medici Senza Frontiere a Goma, una presenza vostra come Medici Senza Frontiere consolidata negli anni. Purtroppo avete assistito a tante ribellioni, a tanti conflitti. Quanto è difficile lavorare con così tanti parti belligeranti? Io ricordo sempre, purtroppo il Nord Kivu è un caso di scuola benefico. Ci sono nei momenti di picco 200 milizie diverse e voi molto spesso con ospedali da campo, con cliniche mobili, con quello che avete, curate chiunque evidentemente. Quanto è difficile per voi logisticamente, operativamente aggiustarvi a tutti questi attori?
Sì, è una realtà che è cambiata improvvisamente, nessuno si aspettava una situazione del genere tre, quattro settimane fa. Ad oggi la nostra sfida è quella di riprogrammare le nostre operazioni, perché ricordiamo che noi siamo presenti a Goma con un'unità di coordinazione di progetti che sono collocati anche in altre zone del Nord Kivu. L'aeroporto è chiuso, non è più operativo, quindi qualsiasi movimento del nostro personale, ma anche dei rifornimenti medici per supportare gli ospedali anche fuori da Goma è diventato complicatissimo. Adesso poi il coinvolgimento di Bukavu, che era un altro punto d'entrata per i nostri rifornimenti, ci renderà le cose ancora più complicate e le renderà la popolazione che assistiamo purtroppo più complicate.
La voce di Marco Doneda, vice capo missione di Medici Senza Frontiere a Goma, ci corrobora in una tesi, innanzitutto diciamo logistico-strategica. Goma, Bukavu, i due aeroporti principali di quel raggio di chilometri che consentivano linfa vitale sia dal punto di vista militare per chi difende naturalmente, ma linfa vitale, è il caso di dirlo in senso stretto e letterale, per chi invece fa dell'emergenza e della cooperazione la loro missione principe. Marco Doneda, senza entrare troppo nel politico, perché non è naturalmente il vostro compito eccetera, però la mia esperienza personale ha visto negli anni proprio in quelle zone un utilizzo della leva etnica. M23 dice: noi difendiamo i Tutsi sostanzialmente, perché siamo vessati dagli Hutu. Quando però io parlavo con tanti guerriglieri Mai Mai, con la società civile congolese, in realtà loro dicevano: ma guarda, in realtà la leva etnica francamente mi sembra più un'invenzione vostra europea, no? Facendo riferimento anche a un tragico passato del Ruanda eccetera. Voi avete un punto di osservazione assolutamente privilegiato sulla società congolese. Io negli anni ho visto sorgere associazionismo come Lucia, attivisti che cercavano in qualche modo di cambiare le cose dal basso in quei territori così poveri. Che idea ti sei fatto, visto che lavorate in campo medico, degli anticorpi della società congolese rispetto a una situazione come questa, in cui arriva una milizia molto ben armata, molto potente, che probabilmente questa volta è arrivata per restare, perché ne discutevamo prima fuori onda. Nel 2013 M23 prende Goma, la lascia dopo una settimana, fa un accordo col governo. Adesso punta a prendere addirittura Bukavu. Questo cosa significa per il tessuto sociale, culturale, per quella Goma che tu conosci?
È complicato dare una risposta, perché obiettivamente la società congolese è complicata di per sé. Abbiamo osservato le nomine dei nuovi amministratori. Il nuovo governatore di Goma, visto che si dice che il movimento M23 è un movimento composto prevalentemente da Tutsi, ma il nuovo governatore di Goma è un Hutu. Quindi è difficile capire quale sarà la reazione della popolazione. C'è stata un'assemblea poco prima che partissi settimana scorsa dal Congo, dove tutta la popolazione di Goma è stata convocata, e le immagini trasmesse davano l'idea di una popolazione quantomeno entusiasta dell'arrivo dell'M23. In realtà, parlando con i nostri colleghi, così non è stato. Molta gente si è presentata allo stadio perché era molto spaventata dal fatto di non presentarsi, certo, perché probabilmente era in qualche maniera sotto minaccia. Difficile dire adesso quello che succederà, perché chiaramente M23 ha una sua forte connotazione politica e anche etnica, e sicuramente la popolazione di Goma sarà difficile da governare per loro. Dovranno cercare di ottenere il consenso della popolazione. La carta che spesso spendono è offrire sicurezza.
Sì.
Io forse avevo già accennato nel nostro collegamento da Goma a suo tempo che il problema subito dopo l'attacco, subito dopo la battaglia, è ancora che ci sono una serie di episodi di violenza molto molto feroce, specie che capitano di notte. Non c'è ancora ad oggi la capacità di M23 di garantire la sicurezza in città, e purtroppo ci sono episodi di violenza veramente veramente pesanti.
E chiaramente questo impatta anche il lavoro di MSF, che è sempre in prima linea.
Assolutamente.
E lo è tuttora. Grazie mille. Marco Doneda, lo ricordo, vice capo missione di Medici Senza Frontiere a Goma. Buon viaggio, buon ritorno, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Grazie mille.
Allora, noi andiamo a sentire come se la cava chi è la guida. Poi rispondo alla pioggia di... non a tutti, è impossibile. La pioggia di messaggi al 349-238-6666. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Come vi dicevo, tantissimi messaggi e commenti su quella che è il dipanarsi della conferenza sulla sicurezza di Monaco, con tantissime dichiarazioni, controdichiarazioni, titoli di giornali smentite su alcune dichiarazioni anche particolarmente controverse. J.D. Vance, come dice il New York Times, che fa la ramanzina anche un po' morale al vecchio continente. La vostra voce al 349-238-6666. Claudio da Brescia: quelli che approvano la linea Trump, quelli che pensano che con le semplificazioni ai muscoli si possa risolvere tutto, sono quelli che guardano solo al proprio giardinetto, non preoccupandosi che il giardinetto sparisca. Qualcun altro invece scrive: agli ucraini sono mancati i soldati, i primi a non voler difendersi sono stati loro stessi, che a parte i primi mesi hanno fatto carte false per non essere arruolati. E qualcun altro: ma scusate, se tutta l'Europa non riesce da sola a proteggere l'Ucraina, è come se l'Italia non riuscisse a dare rinforzo alla Val d'Aosta se attaccata. Ma di che stiamo parlando? Abbiamo dormito con il di dietro al caldo sotto l'ombrello degli Stati Uniti. E gli stessi Stati Uniti dicono: cara Europa, è ora che ti svegli. Ed è per questo che c'è tutto il dibattito, fra l'altro, sull'aumento della percentuale di PIL, del percentuale spesa militare su PIL, naturalmente. Ricordo che al momento l'Italia è ben al di sotto del 2%, perché siamo all'1,49-1,56. Se non erro, se arrivassimo al 2% ballerebbero, pensate, 10 miliardi, che già sarebbe uno sforzo finanziario pazzesco. Non difficilissimo ipotizzare per il nostro paese arrivare alla soglia del 3 o 4, addirittura 5%. Ma tant'è. Allora, adesso dobbiamo parlare, visto che grande assente alla conferenza di Monaco era la delegazione russa. Io di questo potrei parlare, ma potrei anche parlare di altro se alzo gli occhi al cielo.
Ti posso fare una domanda subito?
Sono qui apposta.
Qual è la prima cosa che fai appena ti svegli?
Di solito la prima cosa che faccio è cercare di alzarmi il più velocemente possibile dal letto.
Perché?
Perché altrimenti la tentazione è quella di restare a letto.
Ok.
E quindi il modo migliore per vincerla, perché cos'è che ti ferma dall'alzarti immediatamente? Il fatto che sei nel tepore, che comunque sotto le coperte del tenosolo si sta sempre un po' meglio, un po' al calduccio, nel comfort. Il modo migliore è eliminare questo comfort subito. Ti sei svegliato, la sveglia ha suonato, quindi via, strappa le coperte, così ti esponi subito all'atmosfera e poi ti alzi.
La voce dell'astronauta, del comandante Luca Parmitano, nostro ospite speciale, l'ultima puntata di Geopolitica dello Spazio, quella che trovate fuori sito di Radio 24, tutte le principali piattaforme. Una delle domande che le abbiamo fatto, non esattamente, come dire, nei binari delle domande che si dovrebbero fare parlando di geopolitica dello spazio: cosa fai appena ti svegli? Rompo la mia zona di comfort. Vediamo se l'ho rotta anche al nostro Emilio Cozzi, che non è qua in studio, ma sicuramente era sotto le coperte. Emilio, ciao, buongiorno, ben trovato.
Sembra un piacere, Giampaolo. Sì, mi hai svegliato d'un tratto con una cosa bella, e attenzione, perché provo a mettere insieme i pezzi.
Vai.
La mancanza della Russia,
sì,
e il desiderio di Luca Parmitano di alzarsi letteralmente per andare altrove.
Allora, se ci riesci, sei un mago, perché non è possibile.
Esatto. Ci provo. Allora, l'ultima volta che una delle ultime volte in cui vidi Luca Parmitano era il 20 luglio 2019, era a bordo di una Soyuz russa e andava verso sulla Stazione Spaziale Internazionale nella missione che sarebbe diventata poi la missione Beyond, oltre, che è un po' quello insomma di cui abbiamo parlato anche parlando di Russia e del suo ruolo spaziale attuale.
La voce di Milo Cozzi, giornalista esperto di spazio, firma di Wired, Sky TG24, ISPI, Radio 24, ovviamente mio coautore in La geopolitica dello spazio, una puntata specialissima, la trovate anche in video sul sito del Sole 24 Ore, una lunga chiacchierata con Luca Parmitano, abbiamo parlato non soltanto di risvegli bruschi e dolorosi naturalmente, ma del ruolo nella corsa allo spazio dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Europa stessa. In una prossima puntata, lo possiamo anticipare, Emilio Cozzi, stiamo lavorando invece al ruolo della Russia, perché alla conferenza di Monaco si sta discutendo parecchio di quella che è la postura russa, perché secondo alcuni la mossa di Trump va a certificare un neoimperialismo russo che annette la Crimea, lo ha fatto in tempi qualche tempo fa, che si conquista il Donbass, e una comunità internazionale che alla fine va a certificare lo stato di fatto delle cose. Nella corsa allo spazio però invece, Emilio, la Federazione Russa rispetto ai colossi Stati Uniti e Cina è un filino indietro, nonostante nel passato l'Unione Sovietica a un certo punto fece balzi da gigante.
Decisamente vero, anzi possiamo dire che all'inizio dell'era spaziale, diciamo dal 1957 in poi, fu proprio l'Unione Sovietica ad avere per almeno fino al 1965 tutti i record e tutte le i primati assolutamente a disposizione. Primo oggetto artificiale in orbita, primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova. Beh, oggi in realtà, come stavi giustamente dicendo, la Russia, soprattutto nello spazio, annaspa per una questione principalmente di economia e finanza, ma ciò non toglie che le sue ambizioni spaziali non possano venire meno. Ne parlavamo anche settimana scorsa, il fatto che abbiano appena cambiato il numero uno di Roscosmos, cioè il capo dell'agenzia spaziale, mettendoci Dmitry Bakanov, che è una persona che arriva dalla finanza, l'Elon Musk russo, dice che la Russia vuole rivendicare, soprattutto Putin vuole rivendicare, un'antica gloria della cosmonautica, questo certamente sì.
Anche perché, Emilio Cozzi, se torniamo indietro nella corsa allo spazio, quando si iniziava ad andare in orbita ma senza avere un'idea chiara di quello che si sarebbe andato a trovare, c'era un valore altamente simbolico di alcune conquiste, no? Il prestigio di arrivare per primi a fare qualcosa nello spazio è qualcosa probabilmente per la cultura di alcuni leader, qualcosa di assolutamente irrinunciabile, e ho la sensazione che Vladimir Putin non voglia perdere troppi colpi.
È esattamente così, tanto che diciamo che le ambizioni immediate, quelle se non altro alla portata anche del portafoglio russo, implicano la presenza continuativa di cosmonauti in orbita, e non è un caso che la Russia, sebbene avesse all'inizio paventato il contrario, in realtà potrebbe prolungare la propria permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale fino alla dismissione, cioè fino al 2030.
Sì.
Da qualche giorno sappiamo che addirittura ci sono ingegneri e ingegnere concentrati sulla realizzazione di un motore nucleare che potrebbe addirittura ridurre la durata del volo verso Marte da 7 mesi attuali a un mese e mezzo. Quindi questo vuol dire che ci sono le competenze, ben diverso è trovare i soldi. Sappiamo, certo, che la Russia vuole anche costruire una sua stazione spaziale nazionale, la ROS. Il problema per Putin e a questo punto per Bakanov sarà quello di concretizzare un sogno che certamente oggi serve, come giustamente dicevi, per mantenere un prestigio internazionale, e un prestigio che sicuramente gli Stati Uniti e la Cina non vogliono lasciare a nessun altro, questo è vero.
Grazie mille, Emilio Cozzi, per essere stato con noi, mio compagno di viaggio. Fuori il nostro nuovo episodio Geopolitica dello Spazio, puntata speciale con Luca Parmitano. Ciao Emilio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Nel frattempo, dalla conferenza di conferenza di pace di Monaco, continuano una pioggia di dichiarazioni. Volodymyr Zelensky: accetterò di incontrare Putin solo quando l'Ucraina avrà un piano comune con l'Europa e con gli Stati Uniti. È proprio quello stralcio, quel passaggio che abbiamo fatto sentire prima in diretta. Dice: non è, attenzione, stare insieme, stare vicini, non è soltanto una questione di mezzi, di uomini, di sostegno militare, ma anche una questione di visione politica. E poi ancora Pistorius, ministro della difesa tedesco, risponde a distanza a J.D. Vance: per l'Ucraina non si può discutere di una pace fragile che posticiperebbe di poco la prossima guerra. Zelensky, ancora sempre le agenzie: Trump mi ha dato il suo numero di telefono, credo che il presidente statunitense sia cruciale per la fine del conflitto. Su questo anche noi non avevamo particolari dubbi. Infine, giusto per andare all'altro conflitto di cui stavamo parlando prima con Marco Doneda di Medici Senza Frontiere, conflitto congolese che vi invito ancora una volta a non derubricare come qualcosa di esotico, terzomondista, lontano, si rischia un'escalation gigantesca, è quel luogo lì dove c'è stata la seconda guerra mondiale africana, milioni di morti, ci sono ricchezze incredibili. Ebbene, uno degli attori in causa, cioè il presidente congolese Tshisekedi, non sarà al vertice dell'Unione Africana previsto questo fine settimana. Quel vertice avrebbe dovuto tentare di risolvere il conflitto. A riferirlo è Reuters e noi accogliamo con una certa sgomento questo ennesimo fallimento della diplomazia. Clessidra di fronte a me, lo sapete, è una piccola clessidra immaginaria piena di granelli di sabbia immaginari, ma sono finiti, il che vuol dire che mi restano gli ultimi secondi, quelli per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, domani 12.30 allo sciottino di Nessun Luogo Lontano, poi in diretta, come sempre, alle 16 lunedì, vi aspetto, buon weekend, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Buoni propositi per il fine settimana, cambiare playlist, niente metal, buona musica.